Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Oh, Mamma Mia! Oh, Mamma Mia! Oh, Johnson! Stoppato! Felice! Campione NBA! Chicago Bulls!
20 secondi da giocare e adesso voglio proprio vedere questa medaglia d'oro, si può portarcela via.
Questo è Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiebotti e prodotta da Piano P, la piattaforma italiana di podcast giornalistici.
C'è la storia, piccola ma sorprendente, dei rapporti tra il basket italiano e la NBA che stiamo cercando di ricostruire in questo podcast. E poi c'è la grande storia, quella con la S maiuscola. L'una non si può raccontare senza tener conto dell'altra.
Siamo negli anni, fine degli anni 50, primi anni 60, in cui c'è il boom economico famoso.
Questa è la voce di Valerio Bianchini. Non può essere che lui a costruire il contesto della nostra storia. Un grande allenatore che ha sempre considerato il basket come un'espressione della cultura e del costume.
Per quanto riguarda lo sport, naturalmente Milano è tutto Inter e Milan, ma attenzione, c'è anche il Borletti prima e poi il Simmental. E il Simmental, primi anni 60, dà una sterzata fortissima all'immagine del basket in senso americano. Sentimento di noi giovani italiani allora verso l'America, che era immaginare chissà che cosa, no? Era il sogno americano di noi poveri italiani, no? Perché intanto nel frattempo venivano tutti i film americani, venivano i musical, veniva il rock and roll, insomma, veniva di tutto e veniva anche il basket.
Per i pochi che non lo conoscono, Valerio Bianchini ha conquistato due Coppe dei Campioni e ha vinto tre scudetti con tre squadre diverse tra il 1980 e l'88. È un pezzo fondamentale della storia della pallacanestro italiana, insomma. Ed è altrettanto importante anche nella nostra storia, quella che vi sto raccontando in questo podcast. E tra poco scoprirete perché. Tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, Valerio Bianchini è un ragazzo che cresce a Milano, l'unica città in grado di offrire le piccole cose preziose che alimentano la passione per il basket americano. La televisione non è ancora così diffusa, internet non si immagina nemmeno cosa sia. Si è costretti a navigare tra i ritagli di giornale e qualche raro filmino, e si va fino allo Schuster, un centro ricreativo cattolico vicino al Parco Lambro, per incontrare Elliot Van Zandt. Van Zandt è un ex capitano di fanteria sbarcato in Italia con gli alleati. Tra il 47 e il 52 è stato CT della Nazionale Italiana di Basket. In quegli ultimi anni 50 cura la preparazione atletica del Milan e nel frattempo dispensa insegnamenti sui fondamentali, distribuisce riviste e dà lezioni di vita. Certo, ben poco rispetto a quello che abbiamo oggi, ma per quei tempi è già qualcosa di enorme e quel qualcosa può accadere solo a Milano. Nella prima puntata abbiamo scoperto assieme che il primo contatto tra il basket italiano e la NBA c'era già stato nel 1956, quindi non all'inizio degli anni 80 come molti ritengono. Al Palaghiaccio, l'Olimpia Milano aveva affrontato i Syracuse Nationals, ma dopo quella notte non era più successo niente per quasi un decennio, fino a una nuova, improvvisa esplosione di cui oggi ben pochi sanno o ricordano qualcosa. E questa è la storia che vi voglio raccontare in questa puntata.
Se piangi, amore.
Siamo nel 1965. Bobby Solo vince Sanremo con Se piangi se ridi. L'Inter di Elenio Herrera si conferma campione d'Europa e d'Italia. E una grande eccitazione pervade la pallacanestro italiana. La FIP, la Federazione Nazionale, permette alle società di Serie A di tesserare un giocatore straniero. In estate parte così la caccia agli americani, ma a una condizione, che siano giocatori dilettanti. I professionisti della NBA sono esclusi. Anche per questo, la prima storica tournée ufficiale di una selezione di professionisti americani che si svolge in quei giorni viene accolta con interesse, ma senza eccessivo trasporto. In realtà è quasi un ripiego. L'Italia, come al solito, si è mossa in ritardo per ospitarla e quando ci ha provato è stata respinta con perdite. ma alcune tappe previste in Polonia sono saltate all'ultimo momento e il Dipartimento di Stato americano ha spedito la selezione NBA nel nostro paese. L'accordo, scrive la Gazzetta dello Sport, è arrivato dopo la firma apposta ad un complesso contratto dal presidente della FIP, Claudio Coccia, nei locali dell'ambasciata degli Stati Uniti. Non si tratta di una semplice partita, ma di un vero e proprio tour. Gli americani, accompagnati niente meno che dal commissioner Walter Kennedy, l'Adam Silver di allora, si misureranno anche con la nostra nazionale. Intanto, però, la prima sfida è quella contro l'Olimpia Milano, l'11 giugno del 1965. Quella sera, sulle tribune del Palalido, c'è anche Franco Casalini, un altro nome celebre della pallacanestro italiana. Casalini è stato, infatti, lo storico vice di Dan Peterson prima di vincere Scudetto e Coppa dei Campioni come capo allenatore di Milano. Oggi è un popolare commentatore di Eurosport.
C'era ovviamente il fascino dei giocatori NBA che non avevamo neanche mai visto, perché sarebbero cominciati gli stranieri in Serie A la stagione successiva, quindi non ha neanche mai visto degli americani. Però sarebbero comunque arrivati americani di college. Quindi pensare di vedere giocatori dell'NBA, già non sapevamo neanche che razza era. Nel trafiletto di presentazione sulla Gazzetta, Tricerri, che era il presidente della regione Lombardia, si chiedeva: basterà il Palalido? Come pensando di fare un pienone. In realtà, per quel che ricordo io, non è che ci fosse una grande affluenza, perché poi era anche semi-estate.
Franco Casalini interpreta ancora oggi il sentimento di chi sperava di vedere dal vivo almeno una delle rare stelle che si conoscevano dai trafiletti dei giornali, come Will Chamberlain, Jerry Lucas, Oscar Robertson. E invece vanno in campo Nate Thurmond e Al Greer. Quasi nessuno li conosce e forse per questo vengono sottovalutati. Ma è un errore. Sono convinto che se oggi arrivasse in Italia anche un solo giocatore paragonabile a quei due, un Russell Westbrook o un James Harden, i ragazzini appassionati di NBA bloccherebbero il traffico.
As big 6'11" Nate Thurmond.
In an era where centers ruled the NBA, warrior great Nate Thurmond stood tall as one of the giants of the game.
Thurmond, soprannominato Nate the Dream, è un pivot durissimo e potente, capace di giocare alla pari con Chamberlain e Russell. Anzi, qualcuno lo considera anche più forte, perché è la sintesi delle due superstar della NBA. Più forte in difesa di Chamberlain, più forte in attacco di Russell. Thurmond è tuttora uno dei pochi nella storia ad aver messo a segno una quadrupla doppia, cioè ad aver superato nella stessa partita quota 10 in quattro voci statistiche differenti: punti, rimbalzi, assist e stoppate. Al Greer invece è una guardia con un arresto e tiro letale. Nel 1968, 3 anni dopo quella tournée in Italia, sarebbe stato eletto MVP dello Star Game. Sia Greer che Thurmond fanno parte della lista dei più grandi giocatori dei primi 50 anni della NBA ed entrambi sono stati eletti nella Hall of Fame di Springfield. Non che i loro compagni di quella selezione che debutta a Milano siano da meno. Billy Howell, Larry Costello, Wayne Embry, Don Hall hanno sommato decine di All-Star Game in carriera. E tra di loro c'è anche una curiosità, Tom Meschery. In realtà si chiama Meskeryakov, è nato in Cina dove il padre si era rifugiato dopo la rivoluzione di ottobre ed è stato il primo russo nella storia dell'NBA. Quando sono sbarcati in Italia 2 giorni prima, la Gazzetta dello Sport ha dedicato 2 colonne di testata con il titolo Stelle USA al Palalido, 5 bianche e 3 nere. In quegli anni sembra impossibile parlare di basket americano senza suscitare curiosità e interessi esotici basati sul colore della pelle. La partita finisce 95-77 per gli americani. Il top scorer è David Gambee, uno dei bianchi. Segna 30 punti, 21 solo nella ripresa. Gambee è un'ala di 1,98 e 97 kg che 2 anni dopo conquisterà da protagonista il titolo NBA con Philadelphia. Ma la vera attrazione della serata è un'altra e gioca nella squadra di casa, come racconta Franco Casalini. Con la maglia del Simmental, infatti, scende in campo Doug Moe, invitato dall'Olimpia per un provino.
Come giovani tifosi del Simmental allora eravamo più che altro incuriositi a vedere il Simmental che affrontava questa squadra piena di giocatori di altre squadre. In più in prova c'era Douglas Moe, che poi non sarebbe venuto, come noto.
Doug Moe è stato una stella dei college a North Carolina. Durante il terzo anno gli era stato proposto di truccare una partita per favorire degli scommettitori. Lui si era rifiutato, pur essendosi ritrovato $75 tra le mani, ma era stato incolpato ugualmente, costringendo la NBA a stracciare il suo contratto con Chicago. Moe era finito così a vendere assicurazioni e a fare il servizio di leva per 6 mesi, finché l'apertura delle frontiere in Italia non gli dà la possibilità di tornare a giocare dopo 3 anni di inattività. Una storia incredibile che meriterebbe una puntata a parte. Contro la selezione NBA, Doug Moss segna 20 punti, 14 solo nella ripresa. La sua ottima prestazione incanta gli spettatori del Palalido, ma quella sarà l'ultima volta in cui veste la maglia del Simmental. Mo giocherà due stagioni nella piccola Padova, dove sarà capocannoniere della Serie A, prima di debuttare nella ABA e diventare infine un coach leggendario per il suo run and gun, il corrie tira, che lui stesso spiega così.
If you take this line here, this line here, this line here and this line here, and you play in between there and have a good time, you'll end up scoring. So forget the plays. Just go out there, have a good time, run around like a chicken with your head cut off. Make those stiffs run and chase you on defense a little bit, and you too can win a few games.
Anche la Gazzetta dello Sport non ha dubbi su quale sia la vera notizia della serata. Titola «Un grande Mo nel Simmental». Poi scrive: applauditi a lungo, gli americani hanno giocato un basket fatto di ricche interpretazioni personali e di un gioco d'assieme interessante. Un basket molto bello, a tratti scintillante, avveniristico, che non è sfociato in una umiliazione, anche perché il basket italiano sa arrangiarsi. Beh, meglio di quanto non sappia fare oggi. La tournée continua e tre giorni dopo i giocatori dell'NBA sono a Varese. In campo, con la maglia dei Lynx, c'è anche Toto Bulgheroni. Diversi anni più tardi, Bulgheroni sarebbe diventato un imprenditore di successo e proprietario della Pallacanestro Varese, quella di Pozzecco, Galanda, Meneghin, che nel 99 ha conquistato lo scudetto della Stella. Ma fin da quella sera del 65 è uno dei personaggi chiave della storia che vi sto raccontando, sui rapporti tra l'Italia e la NBA. Il motivo principale è la sua amicizia fraterna con il più grande commissioner della storia dello sport americano, David Stern, e con Jerry Colangelo, ex proprietario dei Phoenix Suns e poi direttore della nazionale americana che ha vinto 3 medaglie d'oro nelle ultime 3 Olimpiadi.
Tony Gennari, mi ricordo come se fosse adesso, in quella partita andò da Costello e gli disse: io vorrei che voi mi marcaste seriamente perché io voglio dimostrare quello che sono. E Tony Gennari fece 7-8 minuti, i primi minuti della partita, come io non ho mai visto giocare uno nella mia vita. Fece 12-14 punti, faceva una roba incredibile perché voleva dimostrare. A parte che lì mi ricordo che durante il riscaldamento la gente impazziva perché Costello, che tirava due mani sopra la testa, non so, il riscaldamento al 15° di fila, la gente cominciava a mormorare un attimo. Però questo è stato il mio primo impatto con l'NBA. Io mi ricordo benissimo due cose: che ho fatto 4 punti, ho preso una gomitata in faccia da Dave Gamby, perché passavo di lì per andare. Mi ricordo che Costello alla fine mi regalò una penna che ho via ancora e un asciugamano, facendomi i complimenti per... erano poi di forma ovviamente, ma comunque questa cosa me la ricordo molto bene.
Breve nota a margine. Tony Gennari, il giocatore di cui parla Bulgheroni, è un americano di origini italiane. Ha provato con i New York Knicks, ma a ingaggiarlo alla fine è l'Ignis Varese. È un tiratore pazzesco. L'Ignis lo schiera come italiano nello spareggio scudetto del 66 contro il Simmental Milano e vince la partita, ma la federazione dichiara irregolare il suo tesseramento e toglie il titolo a Varese a tavolino. Ma torniamo alla selezione dei giocatori NBA e alla tournée in Italia. A sfidarla, il 13 giugno a Bologna, è la nazionale allenata da Nello Paratore che si sta preparando per l'Europeo di Tbilisi. E qui succede una cosa assolutamente inaspettata. Alla fine del primo tempo l'Italia è in vantaggio di 10 punti, 39-29. Solo al 28esimo, con Al Green, la selezione NBA riesce a mettere la testa avanti per la prima volta. Gli azzurri resistono e Paolo Vittori realizza il canestro del nuovo vantaggio sul 63-62, a 5 minuti dalla fine, ma sarà anche l'ultimo. Da quel momento gli americani dilagano e vincono 77-66. Greer è il miglior realizzatore con 18 punti, Howell e Gamby ne segnano 15 a testa, Thurmond 14. Sauro Bufalini e Nane Vianello sono i top scorer azzurri. Ci sarebbero voluti 26 anni perché un'altra squadra italiana sfiorasse la vittoria contro i giocatori della NBA. Ma questa è tutta un'altra storia. La tournée prevede ancora due tappe. Una più che altro turistica a Firenze contro una selezione di giocatori toscani ed emiliani. L'altra a Roma, dove gli americani battono la Stella Azzurra 88-48. È la loro ultima apparizione. Quando ripartono da Fiumicino, in Italia sembra che tutto torni come prima. Se erano passati ben 9 anni dalla storica sfida con i Syracuse National, dopo il tour del 65 ce ne sarebbero voluti addirittura 14 per rivedere in Italia una rappresentativa della NBA. Nel frattempo, però, sta maturando il più grande colpo della nostra pallacanestro.
Bill Bradley, forward, Princeton, 1961-1965. In 1965, senior co-captain Bill Bradley led Princeton to the Final Four after beating Providence by 40 points. However, the Tigers lost in the semifinals despite Bradley scoring a record 58 points and earning Final Four MOP honors.
Ci vuole molta fantasia e un po' di faccia tosta, anche solo per concepire l'idea che germoglia nella testa di Cesare Rubini. Triestino, oro della pallanuoto ai Giochi di Londra del 1948, Rubini è stato per 30 anni l'anima dell'Olimpia Milano, prima come giocatore e poi come allenatore. Ha vinto in tutto 15 scudetti e una Coppa dei Campioni, diventando poi una figura fondamentale del basket italiano. Nella tarda estate del 65, Rubini legge sui giornali che Bill Bradley, il giocatore universitario più conteso degli Stati Uniti, oro olimpico l'anno prima a Tokyo, avrebbe ritardato il suo ingresso nella NBA per continuare gli studi a Oxford. Rubini allora ha un'illuminazione. Perché non proporgli di giocare a Milano come straniero in Coppa dei Campioni? Nei suoi piani, Bradley sarebbe dovuto arrivare in città da Londra giusto per allenarsi alla vigilia delle partite, andare in campo con il Simmental e tornare il mattino successivo al college. Obiettivamente, un'idea molto fantasiosa, per non dire assurda. Eppure, Rubini riesce a convincerlo. Fino a quel momento non si era mai visto nulla di simile in una squadra italiana. Bill Bradley porta il Simmental alla conquista della Coppa dei Campioni del 66, poi diventerà un'ala leggendaria nei due soli titoli vinti dai New York Knicks nella storia della NBA, infine sarà eletto senatore degli Stati Uniti. A un certo punto, qualche anno fa, si è anche pensato che potesse correre per la presidenza.
Io ricordo aver visto il suo primo allenamento, lui era arrivato a Vinate ed era andato a prenderlo, Viannani e Vianello era andato a prenderlo con un 500, si era accartocciato da questa cinque, era arrivato la forza e il coraggio e lì c'erano tutti, c'era Trincelli, tutti i vecchi dirigenti, allenatori, tutti ansiosi di vedere questo fenomeno. Questo fenomeno entra e la prima cosa che fa si butta per terra e fa delle cose, delle strane cose, e praticamente era lo stretching, ma noi non sapevamo che era lo stretching, e i commenti dei vecchi dirigenti lì, i milanesi, là, il Caminga aveva di fare allenamenti, è stanco, ha fatto il viaggio, era tutto, sai, in aereo, si deve stiracchiare un po'. In effetti lui stava facendo dello stretching. E poi dopo si mette a tirare e mentre normalmente i giocatori entrano in campo nel riscaldamento e cominciano a tirare dallo spogliatoio, da dietro la postazione del massaggiatore, eccetera, no, lui va a un passo dal canestro e fa 10 tiri, 10 canestri da lì, poi fa un passo indietro, fa altri 10 canestri, cioè crea tutta una mitologia che poi è durata anni. Nel momento in cui poi lui torna in America e diventa uno giocatore del Knicks, e naturalmente poi la presa è diretta, e si aggancia al fatto che lì gioca Bill Bradley, che è uno dei nostri, che ha giocato a Milano.
Intorno a Bill Bradley sono fiorite molte leggende, come quella che ha appena raccontato Valerio Bianchini. Si narra, per esempio, che mentre passeggiava per Milano tenesse lo sguardo dritto sulla strada, ma poi ricordasse con una precisione mostruosa ciò che era esposto in ogni vetrina davanti a cui era passato. In questo modo allenava la sua favolosa visione periferica, da cui derivavano tanti passaggi straordinari in campo. Bradley riusciva a scatenare passioni anche tra persone insospettabili, che oggi fanno quasi sorridere. Aldo Giordani, che è già un affermato telecronista Rai all'epoca, per esempio scrive:
grazie Simmental, grazie Bogoncelli, grazie a tutti voi che siete riusciti a realizzare l'evento storico dell'ingaggio di un superasso come Bill Bradley in una squadra italiana. Grazie a nome dei malati di basket, ma anche delle migliaia di freschissimi proseliti. Al palazzetto, molti tecnici e giocatori avevano letteralmente le lacrime agli occhi per la gioia e per l'inopinabile esibizione che veniva loro offerta. Bradley e Coppi, e Brummel, e Schollander, insomma è un dio dello sport. Raccontare quello che fa è impossibile, dire come gioca non ci si riesce, segna da tutte le posizioni e in tutti i modi, eppure se per ipotesi non facesse neanche un punto, sarebbe comunque uno spettacolo immenso.
C'è un'altra storia che sembra davvero di un altro mondo, se raccontata oggi. Quando Bradley arriva a Milano alla vigilia delle partite esattamente come aveva previsto Cesare Rubini, non si allena mai al mattino coi compagni del Simmental. Ai tempi, le squadre italiane non facevano due sedute al giorno. Bradley, quindi, è costretto ogni volta a cercare qualcuno con cui poter giocare e molti dei ragazzi che si rendono disponibili appartengono all'altra squadra di Milano, l'Allonestà. Pensate oggi cosa accadrebbe. Totto Bulgheroni quelle mattine se le ricorda bene.
Quelli che allora erano a Milano e che facevano gli studenti, quindi io, Valerio Battedoni, Isaac, Gian Domenico, Ongaro, eccetera, andavamo a giocare un po' con lui tutte le settimane che lui veniva. Per me la cosa più impressionante di Bradley è come riusciva ad allenarsi da solo. Lui aveva un sistema di allenamento individuale sui fondamentali che eseguiva da solo, che io non ho mai visto una persona nella mia vita avere quel. Forse uno, Oscar, quando si allenava al tiro, come tipo di commitment, come tipo di concentrazione, eccetera. E poi giocavamo 2 contro 2, 3 contro 3, insomma, quello che si poteva fare. Quelli che erano in giro andavano a giocare con lui alla secondaria del Paralide, ovviamente.
Insomma, la stagione 65-66 è iniziata con Thurmond & Moore e finisce con la Coppa dei Campioni di Bradley. A Milano, quindi, si concentra tutto il meglio che il basket americano possa offrire. Ma non è ancora tutto. Nell'estate del 67, in città non si può fare a meno di notare un ragazzo nero, magro e incredibilmente alto. Frequenta la Socialosa, la palestra dei Salesiani di via Melchiorre Gioia, e si fa vedere al Pavoniano di via Giusti, proprio lì, sul mitico campo in asfalto, dove è cresciuto Carlo Recalcati, ex grande tiratore e poi CT dell'Italia argento olimpico ad Atene 2004. Quel ragazzo alto 2,18 m si chiama Lew Alcindor.
Lewis Ferdinand Alcindor. No big man has ever dominated the sport in the Alcindor manner.
Alcindor ha appena vinto il titolo dell'università con UCLA. Il suo ex coach del liceo, Richard Percudani, allena l'Onestà e lo ha invitato a Milano per trascorrere un mese di vacanza. La faccio breve. Per i pochi che non lo sapessero, Alcindor è Kareem Abdul-Jabbar, il capocannoniere di tutti i tempi della NBA, l'uomo del gancio cielo, il pilastro dello Showtime dei Lakers di Magic, l'atleta simbolo che, come Muhammad Ali, ha messo a repentaglio la carriera agonistica per abbracciare la religione islamica e la causa dell'uguaglianza dei neri d'America. Anche di lui, come di Bill Bradley, si sa e si è scritto tanto. Ma forse non è mai stato raccontato che il grande Kareem è andato in vacanza con un ragazzo italiano di nome Bulgheroni.
Stette a casa mia e poi con Mauri, Zanatta, Walters, che era il secondo straniero dell'Onestà, andammo in giro per i tornei e mi ricordo benissimo che potevamo solo allenarsi con Alcindor perché non lo facevano giocare per le regole che ovviamente l'NCAA aveva, perché lui era al secondo anno di UCLA. Io allora avevo la Porsche 912 e lui mi chiese di guidarla, e la cosa impressionante era che ovviamente il cambio non era di fianco alla gamba, ma in mezzo alla gamba, perché non poteva andare. Poi andammo a casa mia a Xenmois, dove mia mamma ovviamente preparò il letto matrimoniale dove lui poteva dormire attraverso. Allora già vedere un uomo di colore in Svizzera non era una cosa così semplice. Vedendo uno alto 2,20 era sicuramente un fenomeno abbastanza importante. Questo che camminava su per le montagne così è stato un'estate divertente.
Nell'autunno del 66, ancora sulla spinta dell'entusiasmo per la Coppa dei Campioni vinta dal Simmental, viene fondata la prima rivista moderna a colori del nostro sport, I Giganti del Basket. Pochi mesi dopo, Aldo Giordani ottiene dal direttore del settimanale Guerin Sportivo, a quei tempi molto popolare, di pubblicare un supplemento dedicato alla pallacanestro. Nasce così il mitico Guerin Basket. Nelle librerie esce Il Grande Basket, l'autore è sempre Giordani, e in copertina c'è Bob Cousy, stella dei Boston Celtics. Intanto, Luca Arnesecca, che è nato a Pontremoli e allena alla St. John University, tiene un clinic in perfetto italiano ai nostri tecnici che farà epoca. E per la prima volta arriva anche un grande allenatore come Jack Ramsey, che nel 77 avrebbe poi vinto il titolo con Portland, per raccontare la sua esperienza su una panchina NBA. Il fulcro di tutto questo è ancora
Milano. Comunque non è soltanto calcio miliardario. Ecco, a Milano i ragazzi e le ragazze del centro addestramento pallacanestro, fondato 3 anni or sono dal vicepresidente del comitato lombardo Emilio Tricerri e frequentato finora da ben 600 allievi tra gli 8 e i 14 anni.
Eppure continua a non essere semplice per i malati di basket, come li chiama Giordani, alimentare la propria passione. La ricerca di informazioni è sempre affannosa e solo in pochissimi luoghi si riesce a soddisfarla. In Piazza della Scala, ad esempio, all'edicola Algani, qui potevano accadere dei veri miracoli, come racconta Franco Casalini.
E si andava una o due volte a settimana in Piazza Scala, con la speranza, questa edicola che era quella d'angolo proprio prima di entrare in galleria, era un'edicola negozio, non era un'edicola edicola. Mi ricordo quando andavi dietro nel reparto riviste dove ci potevano essere, l'emozione di trovare una rivista nuova dell'NBA era... E lì ho cominciato a conoscere i vari nomi, Bob Pettit, questi giocatori storici che nessuno si ricorda ormai più, però era fantastico, era una vera festa, perché poi venivi a casa e ti dico la verità, forse non è che leggessimo neanche gli articoli, ma stavo a guardare le figure, no, li leggevamo, però senza una gran cognizione di causa.
Le riviste che nascono hanno bisogno di specialisti che raccontino la NBA. Nei primi numeri Giganti affida all'America Giancarlo Mangini, disegnatore e giornalista molto noto negli ambienti del baseball. Ma nel marzo del 67 pubblica l'articolo di un debuttante che inizia così.
Penso che il grande basket USA non cesserà mai di stupirci. Non si tratta solo di punteggi astronomici o di rivoluzionarie innovazioni tecniche, ma soprattutto di sorprendenti personaggi umani. Abbiamo imparato a conoscere super fenomeni fisici come Chamberlain o Russell, menti filosofiche applicate al basket come Bill Bradley. Ora invece è tempo di puntare i riflettori su Rick Barry, il playboy del parquet.
La firma? Scopritela voi, appartiene a questa voce.
Allora non c'era niente di leggibile o di invisibile, perché la televisione era ancora solo Rai e basta.
Proprio così, è Valerio Bianchini, come vi avevo anticipato all'inizio.
E questo mi spinse ad andare a vedere all'USIS, che è United States Information Service, che aveva una sede a Via Bigli, scendere nei sotterranei e leggere le riviste, soprattutto Sport Illustrated. Gianni Menichelli apre i Giganti del basket. Allora cominciano a chiedere collaborazioni e io mi invento di essere corrispondente dagli Stati Uniti sull'America, ma naturalmente sto piazzando gli articoli di Sport Illustrated e dei Washington Post, tutto quello che arrivava all'USIS di basket veniva da me fagocitato e trasformato in una poltiglia.
Siamo ormai nel 68. Le contestazioni studentesche cominciano a cambiare la vita e il mondo che i ragazzi italiani avevano immaginato. Solo la percezione dell'NBA non cambia. È ancora un fenomeno virtuale, immobilizzato nel lampo delle rare fotografie che lo descrivono. Nessuno in Italia ha mai assistito a una partita. Immaginate che emozione deve essere stata vedere finalmente quelle foto che si animano, quei giganti che corrono, palleggiano, tirano. All'USIS, la Biblioteca Americana di Milano, arrivano infatti le pellicole di una sfida tra i Boston Celtics e i Cincinnati Royals, ovvero Bill Russell contro Oscar Roberts. A organizzare la proiezione sono Aldo Giordani e Valerio Bianchini. E ancora oggi Bianchini ricorda l'involontaria comicità di chi aveva tradotto il testo del filmato in italiano.
Il run and shoot che giocava Cincinnati Royals era: oh che bello, corri e tira, che bel gioco, si commentava questa partita. E poi invece i Celtics giocavano con Bill Russell impostato e lui impostato lo chiamava in palo e diceva: oh che bello girare intorno al palo. Però le immagini erano stratosferiche, a colori, una roba mai vista. Allora, a un certo punto siamo di fronte a una sequenza di questo genere. C'è Oscar Robertson che sta cominciando il terzo tempo, va per lay-up, adesso diciamo lay-up, lo chiamavo terzo tempo, e ha il pallone appoggiato sulla mano e sta per portare questo vassoio prezioso del pallone verso il canestro. In questa stessa immagine, sul lato opposto di basso, si vede una mano nera che sale lentamente, ed è la mano di Bill Russell, finché la mano di Bill Russell impatta il pallone di Oscar e ne viene fuori una stoppata stupida. E naturalmente non è che eravamo tanto abituati a queste cose, anche se per la verità i nostri schiacciatori già li avevamo, alla loro età c'era per esempio Carlo Gatti che schiacciava a due mani all'indietro.
Che si tratti di un rapido intervallo o di un contropiede, poco importa. Quello che conta è che un muro è stato abbattuto. Ma anche stavolta il sipario sul basket americano importato in Italia cala di nuovo, all'improvviso, così come si era alzato con la tournée dei professionisti della NBA e la Coppa di Bill Bradley, e resterà abbassato ancora a lungo. Gli allenatori italiani cominciano ad andare negli Stati Uniti per ammirare dal vero la NBA e prendere lezioni. Gli scambi tecnici si infittiscono, i giornali ne parlano un pochino di più. Ma per i tifosi, per la gente comune, la situazione sostanzialmente non cambia. L'esperienza di una partita NBA dal vivo o di filmati sempre nuovi e facilmente reperibili resta un sogno. Prima di poterla vivere concretamente, si dovranno aspettare altri 15 anni e l'arrivo di una strana coppia, di un giovane imprenditore e di un ragazzo con la faccia tosta che riesce a farsi prestare $1,000 da un signore appena conosciuto. Ma questo ve la racconto nella prossima puntata. Ci sentiamo tra una settimana.
Hai ascoltato Basket Classico, la vera storia della pallacanestro italiana e dell'NBA, raccontata da Luca Chiabotti e prodotta da Piano P. Luca Chiabotti è stato per oltre 25 anni la prima firma del basket sulla Gazzetta dello Sport. Ha seguito 7 Olimpiadi, innumerevoli finali NBA e finali Scudetto e decine di campionati mondiali ed europei. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi entrare in contatto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. E se Basket Classico ti è piaciuto, vai su Apple Podcast e lascia la tua recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.